Vari sono i motivi per dedicare a Roberto Koch un capitolo importante in questa storia radiofonica della fotografia. Questi molteplici motivi ci vengono ora illustrati dalla nostra guida, Giovanna Calvenzi, fotoeditor, l'unico italiano che ha diretto un anno il rincontro di Arles ed è tra gli organizzatori del MOA della Photo, tanto per citare due importanti appuntamenti europei, mondiali, per chi si occupa di fotografia.
Roberto Koch nella fotografia italiana è una figura ormai imprescindibile, suo malgrado, diciamo, perché non è quella la carriera che lui forse avrebbe voluto per se stesso. Inizia come fotografo, però già dall'inizio ha una visione molto ampia di quella che è la fotografia, non solo la sua fotografia. Da subito, o da quasi subito, crea un'agenzia fotografica che è la prima importante agenzia fotogiornalistica italiana, che ha le caratteristiche di grande attenzione alla qualità del lavoro dei suoi fotografi. Non si preoccupa, come le altre agenzie esistenti, di coprire gli eventi di cronaca o le cose che accadono nelle varie città dove sono dislocati i suoi fotografi, ma lavora da subito dai progetti ampi, affidati a fotografi giovani e molto molto capaci. Nel corso del tempo questa struttura, forse ce lo spiegherà meglio lui, ma comunque questa struttura un po' manageriale che il suo lavoro ha fin dall'inizio, lo costringe ad ampliare sempre di più il suo raggio d'azione e a dimenticare, tra virgolette, il suo lavoro di fotografo, con molto dispiacere di chi apprezzava la qualità del suo impegno. Dopo aver creato la fotoagenzia Contrasto, ha creato una casa editrice, ha creato uno spazio espositivo Forma, ha creato una fondazione, ha creato una galleria, è sempre estremamente attivo in tutto quello che è la fotografia, ma non è più attivo, se non forse nel tempo libero, come fotografo.
Ecco, dicevamo, Roberto Koch inizia come fotografo, con particolare interesse per i temi sociali. Ricordo i suoi reportage su New York, gli Stati Uniti, la Russia. Ecco, Roberto, a quanti anni ha cominciato a fotografare e perché la fotografia? Come nasce questo suo rapporto con la fotografia?
Per me la fotografia era un modo di stare al mondo. Quando studiavo all'università avevo questa passione anche un po' per distinguermi da una modalità che avevano gli altri amici, studenti, di immaginare il loro futuro. Per me la fotografia era il mezzo principale per conoscere, avevo anche una passione per questo linguaggio e quindi la mia idea era: attraverso la fotografia posso stare nel mondo in un modo più intenso di come sarebbe magari seduto dietro una scrivania in una logica magari di un lavoro di ricerca o di altro tipo.
A cosa corrisponde questo desiderio di conoscenza?
Corrisponde al fatto che ognuno deve trovare una propria strada per caratterizzare in maniera particolare la propria vita e secondo me l'elemento, almeno a me, quello che faceva più gola, quello che mi interessava di più era proprio poter conoscere, ma conoscere in maniera diretta, non attraverso intermediari, quindi stare nei luoghi dove le cose succedono, vedere i paesi dove la storia passa e in qualche modo avere una fonte di informazione diretta che poi a sua volta diventa un modo anche per comunicare con gli altri.
Questo anelito giovanile per la conoscenza, in che modo poi ha corrisposto lo strumento della fotografia quando almeno la esercitava?
Abbastanza, perché ovviamente era un periodo in cui negli anni Ottanta c'era uno sviluppo abbastanza tumultuoso, interessante del fotogiornalismo sia in Italia che in Europa, non c'erano altre strutture importanti di produzione in Italia, quindi c'era una possibilità di utilizzare questi spazi e questo significava crescere in una direzione di approfondimento verso alcuni soggetti, alcuni temi, alcuni territori per poterli indagare piuttosto a lungo, quindi era piuttosto di soddisfazione poter immaginare un percorso di alcuni anni dedicati alla ricerca verso un luogo, un tema che poi trova spazio nei giornali, magari alla fine in un libro, in alcuni casi anche con delle mostre, e questo diciamo era un po' il desiderio mio ma anche degli altri che collaboravano all'agenzia.
Diciamo, sia per la sua esperienza diretta di fotografo e sia poi per ulteriore esperienza che adesso analizzeremo, in che modo possiamo collocare il rapporto fra contenuti, forma e strumenti nella ricerca fotografica?
La forma è un elemento essenziale, costitutivo direi, della fotografia. Una fotografia ben riuscita, una buona fotografia, prima ancora che una bella fotografia, una fotografia armonica all'interno del quale la composizione costituisce un elemento fondamentale. Il contenuto corrisponde all'interesse e anche un po' alla necessità di quel momento. I temi che attraversano poi la vita cambiano a seconda anche di come evolve la storia, di come evolvono le cose. Quindi l'insieme tra contenuto e forma, direi che per il reportage, che era il tipo di fotografia che in qualche modo per me è per definizione la fotografia, ma comunque che a me interessava, non avendo una passione personale per la fotografia di moda o altri tipi di fotografia, è in qualche modo strettamente legato contenuto e forma. Lo strumento è uno strumento magnifico, perché la macchina fotografica, soprattutto le reflex non così ingombranti, sono uno strumento piuttosto agile che ti consente di stare al centro delle cose, in prima linea, laddove sia necessaria una linea di attacco, di difesa dagli eventi, oppure diciamo con la sufficiente leggerezza per poter arrivare dappertutto.
Noi chiediamo sempre a Giovanna Calvenzi, quando vuole intervenire, sia per fare ulteriori domande su questi temi che abbiamo analizzato finora e sia per aggiungere qualche altra cosa.
Io credo che la carriera e tutta l'evoluzione professionale di Roberto Koch sia una cosa abbastanza stravagante e inusuale nel panorama italiano, ma probabilmente non solo. Uno dei dati interessanti nel suo lavoro è che da subito lui ha capito che il concetto di allargare gli orizzonti era fondamentale e da subito ha, con la sua agenzia inizialmente, poi con le altre attività, ha ampliato il suo raggio d'azione coinvolgendo paesi europei e poi i paesi di tutto il mondo. Nell'agenzia, occupandosi della distribuzione di agenzie internazionali, che sono agenzie come Magnum, per esempio, e Reuters, e non solo, poi le altre ce le dirà lui, e per quanto riguarda le mostre, diventando un punto di riferimento italiano per quanto riguarda l'esportazione e l'importazione di importanti eventi espositivi.
Ecco, allora, perché a un certo punto passiamo al secondo momento della sua vita, diciamo, il rapporto con la fotografia, perché a un certo punto ha lasciato o marginalizzato l'esercizio concreto della pratica fotografica per dedicarsi ad altro? A che cosa e perché?
Io a un certo punto ho capito, stiamo parlando sempre all'inizio degli anni Ottanta, che la fotografia in Italia soffriva terribilmente di mancanza di organizzazione. E che quindi il fotografo da solo doveva risolvere tutti i problemi di carattere creativo, problemi di carattere dei contenuti e dei temi da trattare, ma anche dei problemi di carattere, diciamo, professionale, che non si potevano appoggiare su strutture esistenti. Per di più mancava completamente una conoscenza della fotografia allargata nel nostro paese. Forse uno dei motivi che mi sono sempre dato è che l'ampiezza del patrimonio artistico italiano in qualche maniera faceva sempre rimanere la fotografia su un gradino sotto, e anche guardata un po' con sospetto dagli intellettuali italiani, che hanno sempre comunque pensato che non esistesse nulla di paragonabile alla parola in Italia. Quindi tutto questo sacrificava e rendeva meno importante qualunque linguaggio che si basasse su uno strumento tecnico per definizione, ma questo, diciamo, è un discorso forse che ci porta altrove. Quindi questa necessità di organizzazione passava anche dal fatto che bisognava rendere possibile agli italiani di vedere le mostre così come avveniva in Francia, così come avveniva in Inghilterra, in Spagna, in Germania, dove il sistema della fotografia era molto più organizzato tra musei, scuole, gallerie d'arte, editori, che in qualche maniera si coalizzavano o cercavano di creare una situazione utile per tutti per promuovere il lavoro dei fotografi più importanti. Questo non avveniva, non abbiamo un'istituzione di Stato che in qualche maniera si preoccupa della fotografia, a parte l'Istituto Centrale del Catalogo, che però lavora in un modo abbastanza limitato alle possibilità che hanno. Non c'è un rappresentante del Ministero della Cultura con una delega alla fotografia, non c'è un archivio di Stato che si occupa anche del contemporaneo per la fotografia, non c'è un museo di fotografia a livello nazionale, con l'unica eccezione del progetto di Cinisello, che è stato avviato in quegli anni, che però appunto era limitato fin dall'inizio come ampiezza di spazio e di sguardo. Quindi negli anni 80-90 non c'era questa possibilità, quindi la mia idea era quella che bisognava portare la fotografia nei luoghi dove normalmente si vedeva l'arte. Quindi le mostre di fotografia le immaginavamo per il Palazzo dell'Esposizione di Roma, per Palazzo Reale a Milano, per Palazzo Vecchio a Firenze, per le Scuderie del Quirinale o comunque posto deputato ad accogliere mostre d'arte. E questo, diciamo, in assenza di altri attori richiedeva uno sforzo notevole, ma era una condizione necessaria per poter lavorare in una direzione che rendesse possibile questa divulgazione e conoscenza della fotografia. Tutto questo avendo dei risultati, soprattutto negli anni iniziali, piuttosto positivi, per me progressivamente mi impediva di avere uno spazio sufficiente per il mio lavoro di fotografo. Per alcuni anni ho provato a farlo facendo conciliare le due esigenze, ma il lavoro di fotografo non è soltanto un lavoro che richiede tempo, richiede anche una mente sgombra, una mente libera, una disponibilità totale, e quindi a un certo punto questa contraddizione è venuta fuori in maniera molto evidente. Mi dispiace perché era la necessità che nasceva da me che mi portava a far questo, e al tempo stesso questa necessità è stata in qualche maniera cannibale di una esigenza creativa che poi ho dovuto spostare altrove, ma non lo rimpiango.
Non lo rimpiange, ma in ogni modo un sacrificio c'è sotto. Abbiamo visto alcuni dei motivi per cui dicevamo è importante questo capitolo che stiamo dedicando a Roberto Koch, alla storia della fotografia radiofonica. Abbiamo visto soprattutto molto interessanti il rapporto fra conoscenza e fotografia, conoscenza e fotografare, il rapporto fra forma e contenuto nel mezzo fotografico. Ecco, adesso vediamo gli altri aspetti che appunto sono nati nella storia del rapporto di Roberto con la fotografia. In particolare analizziamo questa agenzia che è poi diventata casa editrice, Contrasto. Da quali presupposti parte e quali sono le finalità e quali sono gli strumenti? Avete pubblicato moltissimi libri in questi anni e anche realizzato moltissime mostre, come diceva Giovanni Calvenzi, a livello internazionale.
Nel voler portare la fotografia nei musei, cosa che riusciva, c'è la necessità ovviamente anche di avere dei libri che accompagnassero queste mostre, non necessariamente solo dei cataloghi ma anche dei libri, così come avveniva in tanti altri paesi. E anche lì ho sperimentato direttamente che mancava un editore italiano totalmente dedito alla fotografia. I grandi editori, Mondadori, Rizzoli, si occupavano ogni tanto di fotografia. C'era il gran libro di Irving Penn o di Avedon, che magari trovava modo di uscire anche con un editore italiano, ma non c'era questa continuità di azione come invece c'è per ogni paese, in alcuni casi in più di un editore. Quindi il primo episodio che si presentò davanti ai miei occhi è che, una volta ottenuta la disponibilità del Palazzo dell'Esposizione di Roma per la mostra di Salgado, nel 94 stiamo parlando, faticai a trovare un editore e dentro di me pensavo che era una cosa assurda, perché il problema per cui gli editori non mi seguivano è che gli mancavano le informazioni e non si fidavano del fatto che quelle che gli stavo portando io erano vere e importanti. Io però sapevo con certezza che tutto questo doveva realizzarsi, per cui abbiamo tentato questa strada in prima persona, e quindi il primo libro pubblicato è stato proprio La mano dell'uomo di Salgado.
Nei tantissimi e importanti volumi di fotografia pubblicati da Contrasto si aggiungono anche libri di arte, per esempio avete pubblicato libri su Vermeer, su Van Gogh. Qual è questo rapporto un po' curioso di una casa editrice che si dedica alla fotografia e poi a un certo punto spuntano questi fiori che vengono dall'arte pittorica?
Noi abbiamo cominciato con la costruzione di un catalogo che raccogliesse i grandi nomi della fotografia, per cui da Cartier-Bresson a Kudelka, a Salgado, a Gianni Berengo Gardin, a Chan, a Migliori, ai vari fotografi italiani, Mimmo Iodice e tanti altri in questa direzione, per costituire un po' l'ossatura della casa editrice. Poi abbiamo progressivamente aggiunto dei libri che invece fossero una sorta di manuale molto semplice e poco costoso, con la collana Fotonote, che fosse una collezione di libri di fotografia per un prezzo accessibile anche dei ragazzi, dei giovani, degli studenti. Poi abbiamo aggiunto una collana di saggi sulla fotografia. All'interno di queste diverse strade abbiamo pensato a un certo punto di fare dei tentativi con delle sovrapposizioni. Max Kozloff, che è un grosso storico della fotografia che vive e lavora a New York, ha fatto un saggio molto bello sulla pittura di Vermeer, siccome me l'ha proposto e siccome non avevo visto mai nulla di così chiaro e così limpido nell'esame della pittura di Vermeer, abbiamo deciso di pubblicare questo saggio, oppure il libro di Van Gogh, che di fatto è il libro dedicato agli ultimi mesi del lavoro di Van Gogh. Sono stati e saranno dei tentativi. In questo momento, per esempio, quello che drena la maggior parte dell'energia della casa editrice è questa collana che si chiama In Parole, laddove si raccolgono dei testi e immagini intorno alla fotografia, o scritti attraverso anche le parole da fotografi, o scritti da altri che utilizzano anche altri lavori fotografici. Ma in teoria potrebbero essere una collana che un volume potrebbe essere di sole foto senza nessun testo, o un altro di tutto testo senza nessuna fotografia.
Giovanna Cavenzi ha fatto riferimento a un'importante esperienza che avete realizzato qui a Milano, Forma, che è durata più di 10 anni. Come siete partiti, come è stata l'evoluzione e poi dopo la necessità di chiudere?
Forma dura ancora, cominciamo col dire, perché chiusa una parte dell'esperienza di Forma si sta trasformando in qualcos'altro, ma l'attività della fondazione va avanti. L'idea era quella di creare una casa della fotografia dove si vedessero mostre, dove ci fosse una scuola e un progetto didattico piuttosto ampio, sia con un master che con dei workshop e delle iniziative sporadiche mese per mese, dove ci fosse incontri con la fotografia, con gli autori, presentazioni di libri, occasioni di invito per esponenti della fotografia che venivano un po' di tutto il mondo. E tutto questo doveva avvenire in un luogo che in qualche maniera diventava un posto da frequentare di per sé. Poi in più il programma si caratterizzava per voler portare all'interno di Forma le grandi mostre che altrimenti non sarebbero state a Milano. E quindi questo rendeva necessario di poter avere un luogo. E questo ha permesso poi di portare tante importanti mostre, di cui alcune sono state prodotte internamente e poi fatte circolare all'estero, altre coprodotte con altri musei, e in altri casi invece le abbiamo importate da altre organizzazioni.
Ecco, forse sull'esperienza di Forma insieme con l'esperienza di Contrasto, Giovanna Calvenzi può dirci qualcosa?
Io credo che sia giusto quello che ha detto Roberto Koch, che allo spazio Forma noi abbiamo potuto vedere delle mostre molto importanti che arrivavano dall'estero, che sono state prodotte a Milano e poi esportate all'estero, quindi c'era un'attività molto intensa che era anche arricchita dalla presenza della libreria, dalla presenza di un bar, poi di un ristorante. Insomma, avrebbe potuto diventare uno spazio davvero di riferimento e per certi versi per molti anni lo è stato, uno spazio di riferimento per la città.
La fondazione, pur appunto avendo lasciato lo spazio di Piazza Titolo Grazio Caro, ha lanciato questa seconda parte della propria missione, che è quella di promuovere e valorizzare gli archivi dei grandi fotografi italiani, per cui noi abbiamo cominciato con un accordo strutturale con Gianni Berengo Gardini e la sua famiglia per occuparci in maniera integrale del suo lavoro, sia in termini di promozione, sia in termini di archiviazione, di catalogazione e di divulgazione. Ma quando dico il suo lavoro intendo tutto, dai negativi alle macchine fotografiche, ai libri e ai provini. E adesso abbiamo aggiunto un altro accordo con Pier Giorgio Branzi, stiamo lavorando con vari altri fotografi nella logica di costituire un archivio della fotografia italiana.
Ecco, però adesso da questa, come dire, trasformazione di Forma sembra che a Milano sia sorta una realtà nuova, cioè Palazzo della Ragione Fotografia. Io ho visto che già la prima grande mostra dedicata appunto a Salgado, Forma è protagonista. Ecco, come vediamo questa nuova esperienza? Potrebbe essere questa la Casa della Fotografia a Milano, Palazzo della Ragione, che è centralissimo, dove è difficilissimo fare delle mostre perché è un palazzo storico molto particolare, però tutto è possibile oggi forse. Roberto.
È indubbio che il Comune si è posto il problema di che cosa fare con la fotografia rispetto a Milano, visto che questo luogo veniva a mancare. E hanno cercato di favorire la creazione di un progetto che in qualche maniera restituisse alla città di Milano uno spazio completamente dedicato alla fotografia. Quindi su iniziativa privata, in questo caso tre società, si sono messe insieme, Civita, Contrasto e Giunti, per proporre al Comune di Milano di rendere agibile lo spazio del Palazzo della Ragione, perché non esisteva un impianto di climatizzazione che abbiamo fatto noi ex novo, e tuttora ci sono delle cose che il Comune dovrà mettere a posto per rendere in maniera ancora migliore l'accesso anche ai disabili, a qualunque persona che abbia difficoltà motoria, cosa che in questo momento lo è attraverso delle difficoltà. Però lo spazio si presta perché la posizione è centralissima e perché ha anche una imponenza da un certo punto di vista, perché il peso storico e della dimensione del palazzo è molto forte, ma anche si può piegare a flessibilità per ospitare quasi qualsiasi tipo di mostre anche in maniera diversa una dall'altra. Quindi diciamo è un progetto che insieme a molte altre cose che stanno avvenendo a Milano può forse contribuire a farlo diventare un luogo per la fotografia.
Ecco, Roberto Cocco, che ha questa grande esperienza internazionale, vorrei chiedere se ci sono dei rapporti con le strutture, con i fotografi svizzeri.
Sì, una delle caratteristiche di Forma era di occuparsi ovviamente delle relazioni con tutti gli altri centri nazionali di fotografia che esistono in Europa, quindi abbiamo avviato una serie di collaborazioni con tutti, in particolare con la Svizzera abbiamo collaborato molto con il Museo di Winterthur, producendo insieme una mostra dedicata a David Goldblatt, per il quale poi abbiamo fatto un volume che è stato anche pubblicato in tedesco, oltre che in inglese e in francese, e abbiamo collaborato anche col Museo dell'Elysée di Losanna, quindi diciamo la collaborazione era soprattutto secondo queste due direttrici, poi con molte altre realtà museali e fotografiche di altri paesi europei.
E con i fotografi svizzeri?
Con i fotografi svizzeri, diciamo, a parte alcuni che pur essendo svizzeri sono stati identificati più per il loro lavoro magari come reporter della Magnum o di altre situazioni, con la Svizzera abbiamo fatto anche una serie di cose, per esempio nella Galleria Gottardo che stava a Lugano, che insieme a Alberto Bianda, che comunque è un designer, un grafico che è svizzero e lavora in Svizzera, abbiamo fatto molti lavori di allestimento portando lavori di Silvio Wolf e di altri fotografi italiani in Svizzera, e c'è ancora molto tempo per poter fare ancora altre cose.
Roberto Cocco, che ha iniziato la sua esperienza con la fotografia, con le macchine fotografiche a tracollo, con vari pesi sulle spalle, che poi è passato da tutte queste esperienze che abbiamo adesso ascoltato, e chiediamo, ecco, ora e il futuro della fotografia, come lo vede?
Il futuro della fotografia io lo vedo secondo due direttrici. Intanto il futuro non si può pensare né di cambiare né di fermare, si può tutto al più cercare di assecondare o di guidare parzialmente per quello che è possibile. È chiaro che la rivoluzione digitale ha portato dei cambiamenti nella fotografia fortissimi. Questi cambiamenti finora, pur essendo stati immaginati molto diversi da come sono stati, quindi chiunque fa previsioni credo che incorra inevitabilmente in un errore, hanno portato una popolarità della fotografia molto maggiore, con una difficoltà però particolare per il professionismo fotografico. In questo momento, mentre la fotografia è il linguaggio alla base del successo di alcune realtà che impongono il loro successo al pubblico mondiale, basti pensare a Facebook o anche a Twitter, quasi non esisterebbero se non potessero contare sulla fotografia, e quindi se prima potevamo dire che siamo tutti fotografi, oggi è addirittura la palissiana, anche perché non si usano quasi più le macchine fotografiche ma i telefonini per fotografare. Questo però contemporaneamente ha messo un po' in difficoltà il lavoro dei fotografi. Chi è veramente fotografo, nel senso che lo fa con una capacità che va al di là della visione o dello sguardo che magari chiunque di noi può avere, ma lo fa con quell'esperienza, così come potrebbe fare un giornalista o uno scrittore per certi versi nel raccontare determinate cose, oggi trova più fatica ad avere introiti per il proprio lavoro, perché tutto in qualche modo deve essere autoprodotto e la finalità di quello che si fa si è spostata magari più dai giornali, che per molti anni sono stati la guida, l'elemento trainante della professione di fotografo per i reporter, oggi più in altre dimensioni, una dimensione didattica, di incontro, di workshop, in alcuni casi per alcuni una presenza nel mercato dell'arte con la vendita al mercato dei collezionisti e delle gallerie, o altri sistemi per poter sbarcare il lunario, diciamo, per poter continuare a garantire quel servizio di racconto della realtà attraverso gli occhi di chi sa come conoscerla, ecco.
E chiediamo alla fine a Giovanna Calvenzi di concludere questo nostro capitolo dedicato all'esperienza di Roberto Koch, ma anche a tutte queste possibilità nuove che lui ha accennato, che si stanno aprendo. Lei che è fotoeditor e qui quindi ha un rapporto quotidiano anche con l'utilizzo della fotografia nelle varie riviste, ecco, cosa ci dice su questa storia di Roberto Koch e su queste prospettive presenti e già future che si aprono per la fotografia?
L'esperienza di Roberto Koch, come dicevo prima, è un'esperienza unica, direi, perché ha attraversato tutte le possibili strade, i possibili scenari dedicati alla fotografia contemporanea, che andavano appunto dalla pratica in quanto tale, alla distribuzione, alla produzione, alla diffusione, sia attraverso i giornali, attraverso diciamo, il mercato editoriale, che anche attraverso quello che è il mondo del mercato dell'arte, le gallerie. La prospettiva è vero ancora una volta quello che dice Roberto Koch, è difficilissima da tracciare, tutte le cose che sono state dette sono state in gran parte disattese, eravamo in attesa alla fine dell'esistenza della carta stampata eppure ancora lavoriamo nei giornali. È vero che il mercato è completamente cambiato, che la fotografia professionale è quella che ha pagato di più in termini economici di tutte le mutazioni che sono avvenute. Non è detto che continui a essere così, le cose certamente dovranno cambiare e quindi diciamo che l'unica cosa che si può dire con certezza è che è molto gradevole assistere a quello che sta succedendo e aspettare di vedere cosa succederà.